nemico, non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno.
Bene, non va. Va? Ecco. Il libro che presentiamo oggi, l'autore Ugo De Grandis, a cui lasceremo a brevissimo la parola, infatti vi rubo solo pochissimi minuti, per sottolineare che cosa? Sostanzialmente è un libro ricchissimo di materiale, ricchissimo di documenti, ricchissimo di informazioni. E vengono riportati gli esiti di una lunga e accuratissima ricerca dell'autore. È talmente ricco di materiale, di spunti questo libro, che si presta a una molteplicità di letture, inevitabilmente. Quella che voglio proporvi io, in quanto redattore della rivista Prospettiva Marxista, inevitabilmente una lettura militante e politica, ed è una delle letture che si può dare. Da questo punto di vista, questo libro ruota intorno a una grande sconfitta. La grande sconfitta è quella del socialismo della Seconda Internazionale. Questa grande struttura, questo grande edificio che doveva unire i lavoratori e impedire che le borghesie scagliassero i lavoratori contro altri lavoratori, allo scoppio della guerra crolla in mille pezzi. Nell'orrore, potremmo dire anche nella vergogna. Questo libro documenta il tentativo di un gruppo di militanti socialisti di rialzare la testa, di ricostruire, di riprendere quel filo rosso dell'opposizione proletaria, rivoluzionaria, internazionalista al conflitto. Per questo compito, questi militanti metteranno in gioco tutte le loro qualità, le loro caratteristiche, la loro levatura morale e politica altissima. Ma non perché cediamo così al titanismo individuale, perché erano figli, erano il prodotto di una lunga storia di lotta di classe, e di ascesa del movimento operaio e delle sue organizzazioni. Questo libro è anche una galleria straordinaria di profili biografici, di immagini, di figure. E vi dico francamente che leggerli con gli occhi di oggi, dell'eterno presente di oggi, sia la sensazione veramente straniante. Talvolta veramente è qualcosa che lascia senza fiato, vedere le vite di questi compagni. Intendiamoci, nessuna mitizzazione superficiale, erano esseri umani con le loro grandezze e con le loro fragilità. Una parte di questi militanti, con grandissima coerenza, li ritroveremo in tutte le scadenze della lotta di classe successiva alla Prima Guerra Mondiale. Altri invece non ce la faranno a superare la lunga notte del fascismo. Alcuni di loro si ritireranno a vita privata, altri addirittura daranno segni, per usare la prosa burocratica delle autorità, di ravvedimento e verranno tolti dal novero dei sovversivi dell'archivio del casellario politico centrale. Ma nel momento in cui li fotografa De Grandis, cioè in questo momento cruciale, quando tentano di ricostruire un'opposizione alla prima guerra imperialistica mondiale, vediamo veramente alla luce tutte le caratteristiche, tutto il loro profilo militante, ripeto, formatosi nel ciclo di lotte precedente. Alcuni di loro si erano formati anche nell'opposizione alla guerra italo-turca dell'11, molti di loro avevano avuto dei ruoli nel movimento operaio e sindacale, ma vi ripeto, a leggere le loro biografie sintetizzate da De Grandis si ha una sensazione molto forte. E non parlo dei grandi nomi che hanno avuto un eco internazionale, come ad esempio Pietro Tresso, che viene coinvolto nelle indagini relative al processo di Pradamano. Penso a una figura come Pietro Nazari. Pietro Nazari, militante veneziano, viene allontanato dalla sua regione di origine, considerata sensibile per l'operazione di guerra, e con i poteri che la guerra aveva concesso alle autorità, viene di fatto deportato, prima attraverso un lungo percorso, alla fine viene deportato in Sicilia. Non è ancora sufficiente questo, perché a Palermo si mette veramente in maniera tenacissima a ricostruire i contatti con i socialisti locali e lo devono esiliare di fatto all'interno della Sicilia. Ebbene, questo militante, esiliato in un paesino dell'entroterra siciliano, ha modo, lo dico con grande simpatia, ha modo di mettersi ancora nei guai. Cosa fa? Difende due donne molestate dai mafiosi locali. Cioè, è interessante, cioè, quindi la difesa degli ultimi, la lotta contro le ingiustizie sociali diventavano quasi un abito mentale per questi militanti, la parte della loro natura. E non è solo sdegno, non è solo impeto, cuore, perché scriverà in una lettera riportata puntualmente da De Grandis che lui aveva avuto modo di studiare le dinamiche di sfruttamento specifiche della Sicilia e chiama in causa, chiamandola in quell'epoca con il suo nome, la mafia, sottolineando che esiste perché ha le connessioni con quelle che lui chiama gli alti papaveri. Questo negli anni del primo conflitto mondiale. E come non rimanere colpiti e anche ammirati di fronte alla figura di Alberto Meschi, militante anarchico, leader sindacale, con una storia importante di lotta già prima dello scoppio del conflitto, che al suo ritorno dal fronte guiderà la lotta dei lavoratori di Carrara, che strapperà la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori del marmo da 12 ore a 6 e mezzo. Colpisce. Oggi in cui la povertà viene, si dice, eliminata per ordine dall'alto del governo e altre cose del genere, vedere chi lottava contro la povertà delle masse proletarie strappando ai padroni il dimezzamento della giornata di lavoro. Si impone però una domanda e arrivo velocemente alle conclusioni del mio breve intervento. Comunque, con questa grandezza, con questa statura politica, questi uomini lottavano per rimediare a una sconfitta. Lottavano per recuperare il terreno, lottavano per reagire a un imperialismo che li aveva sopraffatti come movimento collettivo. La domanda che ci viene spontanea è questa. Che prospettive abbiamo noi? Che non abbiamo alle spalle quel percorso formativo di un movimento operaio in ascesa, che avanza, che produce uomini, esperienze, organizzazioni, che non possiamo sperare a breve di sfornare militanti della statura di molti dei militanti coinvolti nel processo di Pradamano. E se confrontiamo il passato, vediamo il nostro nemico che ci appare ancora più forte di prima per certi versi. E il nostro campo, paragonato a quello del passato, appare più debole, più diviso, meno cosciente. Io ritengo che una risorsa, la domanda ovviamente rimane aperta, la questione non rimane aperta. Una cosa possiamo sottolinearlo, un aspetto possiamo sottolinearlo, abbiamo una risorsa però a cui possiamo attingere, che è l'esperienza storica. L'esperienza storica che diventa riflessione politica, che alimenta l'assimilazione e l'elaborazione teorica, e sappiamo quanto è importante l'elemento teorico nella lotta cosciente contro il capitale. Ecco, io penso che libri, lavori come questo abbiano un ruolo importante, prezioso, nel percorso formativo di quelle soggettività rivoluzionarie che l'esistenza stessa del capitale, con i suoi orrori, rende oggi più che mai necessaria. Lascio la parola agli altri compagni.
Grazie. Io faccio una breve, non dico introduzione, perché poi non parlo del processo di Pradamano, parlerà Ugo, ma per centrare un po' la questione su un qualcosa che non è molto conosciuto oggi, magari tra di noi sì, ma in realtà non è molto conosciuto. Soprattutto perché per gestire le guerre bisogna anche riscrivere quelle che sono state le guerre precedenti, e oggi non si sa molto più, non è un dato comune di conoscenza, quello che è stato il tentativo di disfattismo, di rivolta contro la guerra nel primo grande massacro mondiale. Noi non sappiamo più nulla di questa cosa, è stato fatto sparire. Nonostante anche negli ultimi anni ci siano stati tutta una serie di studi storici, sia accademici che no, che hanno fatto riemergere quello che è avvenuto, oggi non si sa che a livello di massa, nelle trincee, dietro le trincee, c'è stato durante la Prima Guerra Mondiale, in Italia e negli altri paesi, il tentativo di porre fine alla guerra, e che questo è stato schiacciato militarmente dalla repressione, dalle politiche che ci sono state, e che è stato fatto anche contro quelle che erano le forze politiche che dovevano rappresentare nominalmente i lavoratori. Cosa voglio dire? Alla vigilia della guerra, nominalmente, i partiti socialisti erano impegnati a dire non si fa, si blocca la guerra, c'è dichiarazione della guerra, la grande e stragrande maggioranza scende con la propria borghesia a combattere. Parliamo dell'Italia per capirci di quello che avviene, che è vicino a noi. E c'è un caso di omonimia con i fatti di questi giorni, ma parliamo del Partito Socialista Austriaco, per dirne una. Si schiera col proprio imperatore a favore della guerra, e un suo rappresentante al Parlamento di Vienna, Cesare Battisti, nessuna parentela con quello di oggi, cosa fa? Passa con il capitalismo italiano e combatte con le truppe italiane. Lui era un parlamentare del Partito Socialista Austriaco. Consegna del Partito Socialista Austriaco: non si fa la guerra, come per il Partito Socialista Tedesco, e fanno la guerra, come per il Partito Socialista Italiano, che non dice facciamo la guerra, però dice né aderire né sabotare. Contro la guerra rimangono solamente pochi socialisti, quelli di sinistra, generalmente quelli che daranno origine al comunismo successivo, che saranno poi perseguitati dallo stalinismo e non casualmente, gli anarchici. Ma nonostante questa situazione, il proletariato in qualche modo cerca di rispondere, e in Italia ha dimensioni che, se uno va a vedere storicamente, sono molto più grosse di quelle che noi pensiamo che possono essere, e che sono le risposte che possono dare strettamente i compagni organizzati con l'occhio dell'oggi. Vi do solo qualche cifra per capirsi. Le truppe italiane al fronte del periodo della guerra sono circa 4 milioni e 2. In questo periodo vengono giustiziati 1.000 soldati. 1.000 soldati che sono quelli condannati e quelli che vengono decimati. Generalmente si dice, lo vediamo, che lo facevano i nazisti, la decimazione. In realtà l'esercito italiano era molto preciso. Uno ogni 10 veniva fucilato senza alcun motivo reale di colpa individuale. Per dare un'idea, nello stesso periodo le truppe francesi erano 6 milioni, vengono fucilati in 700, gli inglesi in 350, i tedeschi in 50. L'Italia è all'avanguardia in questo senso. Si parla di una guerra voluta. I volontari furono 8.171 in tutta la guerra rispetto a queste cifre. Ma non solo, in Italia ci fu una renitenza altissima. La renitenza fu di 470.000 persone che non si presentarono a combattere. Di queste 370.000 erano emigrati, che però nessuno rientrò in Italia, gli altri erano italiani che scapparono, non si presentarono. Una regione come la Sicilia, ci fu il 61% dei richiamati alla leva che furono renitenti, sparirono sul territorio per non andare in guerra. E queste sono cifre interessanti, ma l'Italia entra in guerra nel 15. Il 25 dicembre del 15, senza che se ne parli, che si ricorda, soldati italiani e austriaci sul Carso fraternizzano, smettono la guerra, si incontrano di fronte alle trincee, si scambiano gli auguri e smettono di combattere, come era successo un anno prima sulle frontiere tra il Belgio e la Germania. Tutte cose nascoste e che non si devono ricordare in questa fase. In quello stesso periodo c'erano bande, parlo di bande di disertori, che giravano in Toscana, in Emilia-Romagna e in Puglia, braccate dai carabinieri che avevano loro le cacce, non singoli individui, ma bande. E ricordatevi che allora per la diserzione c'era l'ergastolo o la condanna a morte per fucilazione, ma siccome questo non bastava, sembra di parlare di oggi in Israele, i tribunali italiani introducono misure contro i familiari dei disertori, che vengono colpiti perché hanno i figli che disertano in guerra e non si ripresentano nel campo. Ma non solo, poiché non riuscivano a fermare la diserzione, i disertori che venivano presi venivano o mandati a fare compiti molto particolari e pericolosi o incatenati di fronte alle trincee, di fronte agli austriaci. Generalmente sembra che gli austriaci non gli sparassero addosso, però il soldato disertore veniva preso e messo nella trincea, incatenato perché gli sparassero addosso il nemico. Questo era l'esercito italiano, che si muoveva in quello senso. Ma per darvi altre idee, Curzio Malaparte, in una rubrica che aveva Battibecco, scriveva che nel 17 a Santa Giustina presso Belluno assiste, costretto, alla fucilazione di alcuni soldati calabresi che erano rientrati con 24 ore di ritardo perché il treno era arrivato tardi. Non era colpa loro, non è che si era presentati come altri, era arrivato in ritardo. Del plotone di esecuzione due soldati si rifiutano di sparare e sparano in aria, vengono fucilati immediatamente sul posto dagli ufficiali. In quel tempo le condanne per diserzione nell'esercito italiano, con quello che vi ho detto, cos'erano? Nel primo anno di guerra 15-16, 10.272. Sono cifre del Ministero della Guerra e del Ministero degli Interni. Nel secondo anno 27.817. Nel terzo anno 17-18, 55.034. Queste sono cifre di massa come cosa. Contemporaneamente ci sono 10.000 casi di autolesionismo per uscire dalle trincee. La prima condanna era quella a 7 anni, però se tu ti prendevi 7 anni andavi via dalla guerra, allora chi ha 7 anni rimane al fronte, viene messo in prima linea. Si fa questo tipo di... I tribunali militari in quel periodo processano 262.481 soldati in Italia. Il 62% viene condannato. Le pene capitali, condanne a morte, sono 4.000, 1.000 sono eseguite, 3.000 sono in contumacia. Ne vengono eseguite 750 direttamente, altre sono per le decimazioni. Sembra che poi in realtà le cifre siano circa il doppio tra quelle non registrate, eccetera. Più di 15.000 soldati in quel periodo vengono condannati all'ergastolo per diserzione. Queste sono le cifre della cosiddetta giustizia militare. Ma non c'è solo la scelta individuale, ci sono le insubordinazioni, ci sono i tentativi di rivolta. Non parlo di Pradamano, parlo di altri due velocemente. Nel marzo 17 la brigata Ravenna si rivolta, sparano in aria i soldati, sono in Friuli, perché viene revocato la licenza e l'ordine di raggiungere di nuovo il fronte, mandano i carabinieri, vengono fucilati due soldati semplicemente perché vengono trovati a dormire nell'accampamento, e dove questi della brigata sono condannati a morte in altri cinque. Nel luglio del 17 due reggimenti della brigata Catanzaro, sempre in Friuli, sono in retrovia, vengono comandati di andare al fronte nuovamente, si rivoltano, inizia uno scontro militare, addirittura con aerei, assaltano la villa dove c'era D'Annunzio, al grido di morte D'Annunzio, vogliamo la pace, ci sono 9 morti tra i soldati, 2 ufficiali uccisi, 16 soldati vengono arrestati con le armi calde in mano e fucilati sul posto. Viene fatta la decimazione di tutto il 142esimo reggimento della compagnia, 1 di 10 viene fucilato. E questo è uno dei tanti esempi di rivolta. La rotta di Caporetto, sembra, secondo gli storici, che la rotta di Caporetto fosse uno sciopero dei soldati. I soldati di fronte all'avanzata degli austriaci dicono basta, è finita, smettiamo, e si arrendono. Tornano indietro, armi alla mano, e si trovano i carabinieri. Inizia la caccia al carabiniere. I carabinieri sparano, loro sparano sui soldati, sui carabinieri stessi, e gli ufficiali, racconta Malaparte in un altro libro, si trovano i carabinieri morti a terra con un cartello sopra. Il cartello diceva aereo abbattuto. Se vi ricordate il film Pinocchio, i carabinieri avevano quei cappelli e lunghi, li chiamavano gli aerei, o perché come gli aerei sparavano sui soldati in trincea. Quindi in quel periodo al grido abbasso la guerra, abbassi Savoia, a Milano, a Torino la guerra deve finire, i soldati hanno mollato. Poi si dice della guerra, giusto per dire, dall'altra parte dopo Vittorio Veneto le truppe italiane dilagano al nord. Sembra che nelle trincee austriache non ci fosse più nessuno, perché avevano fatto le stesse cose, non ne potevano più della guerra, avevano smesso di combattere, non ne volevano sapere. Tutto questo viene nascosto. In pratica non c'è memoria di questa cosa, e avviene proprio nella ricostruzione della guerra, quando si inizia a creare successivamente la necessità di schierarsi. Prima di tutto il fascismo fa passare la memoria anche storica della semplice pietà cristiana o umana o quello che c'è stato anche come tentativi. Poi lo stesso stalinismo fa scomparire la memoria della rivoluzione russa come rifiuto della guerra. La prima cosa che fa la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, è dire basta con la guerra, pace subito, piano piano, non è che dici altre cose nello... Smettiamo la guerra immediatamente. Noi invece veniamo fuori da un'esperienza storica che è quella che ci insegna che dovremmo avere sempre qualcuno con cui combattere a fianco. Diventa ricatto del nazismo, del fascismo e così via, ci si dimentica quali sono i percorsi storici, ma il disfattismo contro la guerra viene distrutto. E questo permette che ci siano ricostruzioni o cose. Io la chiudo qui perché... Il discorso che ha fatto il Presidente della Repubblica il 4 novembre a Trieste è molto democristiano, però ancora sostiene che nella guerra c'era lo storico obiettivo, nella prima guerra mondiale, di completare il percorso avviato durante il Risorgimento per l'Unità Nazionale. Ancora questa cosa che era la propaganda degli interventisti in guerra. Allora, ancora questa cosa, o ci ricorda che il ruolo della regina Elena che faceva la croce rossina al Quirinale, cose di questo genere. Ma no, perché non ricordare un proletario come Alessandro Ruffini? Questo poveraccio viene fucilato dal generale Graziani, un delinquente, solo perché l'ha salutato con un sigaro in bocca, messo di fronte al plotone di esecuzione e fucilato. Poteva ricordare questo. O poteva ricordare che tutti i soldati italiani che vengono fatti prigionieri di guerra, o che si erano così, l'Italia, governo, Salamandra e autorità militare impedirono che la Croce Rossa potesse mandare aiuti a questi, erano vigliacchi, sono 100.000 i morti nei campi di concentramento austriaci di guerra perché l'Italia ha impedito che fossero aiutati in qualunque modo perché vigliacchi di fronte alla guerra. Questi erano i vertici militari. O che dire di un assassino come Luigi Cadorna, noi abbiamo una piazza, bisognerebbe cambiare il nome, che spiegava in questo modo come si fa un attacco brillante. Si calcola quanti uomini la mitragliatrice può abbattere. Si lanciano all'attacco un numero di uomini superiori, qualcuno giungerà alla mitragliatrice. Questo erano i comandi militari italiani. Questa era la guerra. Perché ricordare queste cose? Perché dire episodio, ci sono mai stati. Ce n'è uno che, scusate, mi sono perso, ma era bellissimo. Masetti, gli italiani in quel periodo ce la facciamo come Masetti. Il 30 novembre del 1911 l'Italia sta andando in guerra in Libia. Questo Masetti, in bianchino di San Giovanni in Persiceto, anarchico alla caserma Cialdini di Bologna, richiamato un mese prima, la sera viene sorteggiato per andare a fare la guerra in Libia. La mattina si salutano le truppe in partenza, lui piglia il fucile e spara sul colonnello Stroppa. Viene bloccato mentre sta per sparare il secondo colpo. Morì in manicomio, eccetera. I soldati in quel periodo dicevano facciamo come Masetti, perché così andava fatto e qualcuno lo fece con gli ufficiali che venivano abbattuti. Questo, secondo me, è la cosa che va ricordata, va fatta riemergere, perché è stato, viene nascosto tutto. E alla prossima guerra non sarà una guerra di trincea, ma che il proletariato, noi abbiamo una certa età e probabilmente ce la scappiamo, ma che ci va? È trattato allo stesso modo, carne di cannone, si conta quanti ne servono per essere abbattuti da un drone, ma si manda avanti quelli allo stesso modo.